e con questa quarta tappa del cammino del tempo ordinario, che è un cammino ordinario, nel senso che in questo tempo non ci prepariamo a grandi feste, ma semplicemente seguiamo Gesù, Gesù nella sua predicazione pubblica. Siamo quindi in quella che viene chiamata la giornata tipo di Gesù secondo il Vangelo di Marco. Abbiamo letto l'inizio di questa giornata tipo, e in questo tempo siamo chiamati a andare a scuola di Gesù, a scuola del Vangelo, di domenica in domenica. Nel tempo ordinario la festa primordiale è la domenica, è la Pasqua della settimana, il giorno del rinnovamento, della ricreazione, nel senso rigenerazione della nostra persona in Cristo, partecipando alla mensa della parola e alla mensa del suo corpo e del suo sangue. È stata messa come prima lettura questo brano del Deuteronomio, in cui si annuncia un profeta che sarà come me, dice Mosè. Un profeta pari a me, a lui darete ascolto. Ora, c'è da notare una cosa, che qui viene citato, dal libro del Deuteronomio viene citato il fatto che quando il popolo fu spettatore dei fulmini, dei tuoni, perché Dio parlava a Mosè, ebbe paura e pregò il Signore, pregò di non... di avere un mediatore, cioè che Dio non parlasse a loro, perché con quei fulmini, con quei tuoni. E allora in quell'occasione sarà Mosè il mediatore della voce di Dio, no? Il popolo aveva detto appunto che io non oda più la voce del Signore, non veda più questo grande fuoco. Erano proprio terrorizzati dal fatto che potessero sentire direttamente Dio. E allora Mosè sta dicendo: ecco, il Signore ha ascoltato la vostra preghiera e vi darà un profeta pari a me, cioè un profeta che con cui Dio parlerà faccia a faccia e vi trasmetterà senza che voi abbiate paura la parola di Dio. E ciò si realizza in modo mirabile, stupendo, in Cristo, che non è come Mosè semplicemente un uomo che ascolta la voce di Dio, ma è Dio che si è fatto uomo per rendere accessibile appunto la divinità, perché noi ci pensiamo troppo poco, anche perché siamo diventati un popolo che non riflette, che godiamo di grandi beni di Dio, benessere materiale, di grandi beni di Dio senza rifletterci sopra, no? La trascendenza di Dio. Oggi si è perso un po' quel senso del tremendum, no? Dio è il tremendum, tremendum nel senso l'aldilà, il trascendente, ed è proprio questo essere l'aldilà e la trascendente che fa sì che uno dei segni di discernimento delle vere apparizioni in cui Dio o un santo o la Madonna appaiono, e quindi Dio che si serve per farsi conoscere per qualche suo motivo particolare, uno dei segni principali di discernimento è che la persona viene a essere un po' spaesata, perché il mondo di Dio non è il nostro mondo. Per questo anche Maria ebbe bisogno che l'angelo le dicesse: non temere, no? Non temere. Caterina da Siena parlerà appunto di questi criteri di discernimento nel dialogo della Divina Provvidenza, e dirà appunto che quando le cose sono di Dio la persona inizia un po' spaventata, ha bisogno di essere rassicurata per poi poter entrare in dialogo con chi vuole comunicare con lei, no? Mentre ciò non avviene con il demonio, perché quando sono le comunicazioni diaboliche non è così. Lui ci affascina, ci eccita, perché lui passa attraverso i sensi, ci incuriosisce, mentre quando è il Signore la persona è spaesata, quando è il demonio la persona è eccitata. Sono due criteri di discernimento molto importanti che dà Caterina da Siena per capire anche questo. E poi anche che quando la comunicazione è da Dio, quando finisce, lascia la persona piccola, desiderosa di servizio, di umiltà, di sacrificio, di quelle virtù solide, no? Invece quando appare, quando la comunicazione è diabolica, e ricordiamoci che anche qualche santo è stato ingannato sulle apparizioni, quindi bisogna stare molto attenti, no? Quando le comunicazioni sono diaboliche, la persona rimane sempre un po' gonfiata, una piccola mongolfiera, no? Il Signore ha parlato a me, la Madonna ha parlato a me, no? E non viene rassodata nelle virtù solide, non viene rafforzata nelle virtù solide, ma nelle virtù aeree, no? Si crede più santa, tutto nel sentimento, no? Ci vuole poco per distinguerla, ci vuole solamente un po' di umiltà, perché lui chi è che riesce a raggirare? Le persone che in qualche modo si insuperbiscono, come è successo a poverina, a quella santa che ha avuto una lezione da Dio, che si era un pochino insuperbita, il Signore le ha levato le grazie straordinarie che aveva, e lei si è ritrovata senza così a credere al demonio come se fosse Gesù, e questa è Santa Caterina da Bologna. Nella seconda lettura vediamo che è una grande messa di discernimento, perché l'esperienza si fa anche attraverso gli sbagli. Nella prima lettura continua il discorso di Paolo che aveva iniziato, l'abbiamo sentito domenica scorsa, quel discorso chi ha qualcosa viva come se non l'avesse, chi ha moglie come se non fosse sposato, perché passa presto la scena di questo mondo. Paolo è tutto preso dal fatto che la nostra meta non è qua giù, è lassù, e vorrebbe anche che tutti fossero come lui, cioè libero da tutte le cose per servire il Signore, però lui è consapevole che questo non è possibile, non è neanche il disegno del Signore, perché c'è la vocazione alla vita matrimoniale, che è una vera vocazione, no? Quindi non è un arrangiamento, no? Non puoi fare il consacrato, quindi sono due vocazioni alla santità, e oggi in modo particolare dopo il Concilio Vaticano II si è messo molto in luce il valore della vita matrimoniale come sacramento, come chiamata, come missione, sacramento come missione. Noi sacerdoti che confessiamo veniamo spesso, almeno basta stare un pochino in confessionale per sentirci umiliati dalla santità delle persone che confessiamo, dove percepiamo uno spessore di sofferenza, di donazione, di servizio che noi non abbiamo, no? Quindi teniamo presente che nella vocazione matrimoniale si è una chiamata alla perfezione dell'amore, no? Però io vorrei fare un però, perché qui c'è un qualcosa che mi va su e giù, perché nessuno lo dice più, perché ci sono certe cose che nessuno le dice più, è vietato dire certe cose, no? Perché si suppone che le persone di oggi sono talmente chiuse che non capiscono, non riescono a capire questo linguaggio. Sarà, però se uno si ferma un attimino a spiegare, io penso che lo possono capire, no? Allora tenete presente il fatto che la persona nella vita matrimoniale può raggiungere una santità superiore alla mia, questo lo diamo per scontato, no? Ma, e questo è il discorso che non si fa più, ma lo stato matrimoniale, la situazione del matrimonio in astratto, perché oggi non si fanno più discorsi in astratto, in astratto principi, no, tutto subito, si va subito alla situazione, alla circostanza, si salta il principio, si salta l'astrazione, perché si presuppone che l'uomo moderno non è capace di filosofare, cioè di ragionare, no? Infatti io stento spesso a ragionare anche in ambito ecclesiastico, perché il ragionamento per farlo deve rimanere in un livello, ci sono diversi livelli, c'è il livello astratto e c'è il livello concreto della circostanza, non puoi mischiare i livelli. Oggi siamo diventati incapaci di ragionare perché mischiamo i livelli in continuazione. Non siamo capaci di tenere un ragionamento a livello astratto e un ragionamento a livello circostanziato. Non siamo capaci. Però io dico che basta un pochino di sforzo per capire. Allora, tenete presente che la nostra Stefania può diventare molto più santa di Sormeri, nonostante Sormeri abbia l'abito e abbia la superiora, non abbia il marito, questo è chiaro. Ma lo stato di Sormeri è superiore al matrimonio. Cioè, perché? Ma perché? Oggi non si dice più, è vietato, è tabù, ma è un dogma. Non è un pensiero mio, è il dogma Concilio di Trento. Lo stato virginale, consacratorio, è superiore allo stato matrimoniale. Perché oggi si dice, se fai questo discorso sembrerebbe quasi che stai... No, perché Sormeri, per accogliere la vocazione di diventare suora, ha dovuto rinunciare a un elemento naturale di realizzazione personale che è la famiglia. Perché vedete, non è che il Signore al consacrato, a colui che chiama, leva la vocazione naturale alla famiglia, no? Quante volte io quando vedo i ragazzi, oh, vieni a farti prete, va, no padre, sempre io li stimo perché poi so qual è la risposta, e dico, perché mi piacciono le ragazze? Buon segno? Come buon segno? Esattamente, dico, perché se tu, quanti anni hai, 25, non ti piacessero le ragazze, io non ti chiederei di entrare in seminario, ti manderei da uno psicologo. Oggi non potrei dire neanche questo perché con l'ideologia del gender siamo rovinati, no? Capite? Quindi non è che è soppressa la vocazione naturale. Come uomo, ogni donna, ogni persona ha il desiderio di gestire la propria vita a modo suo. È un desiderio naturale che io ho. Abbiamo anche il desiderio di avere qualcosa di mio senza dover chiedere il permesso a qualcuno. È una cosa naturale, no, noi lo rinunciamo. Perché? Perché c'è una chiamata a un amore più grande. Perché? Anche se Stefania Crostella si farà più santa di me, perché nell'iter del matrimonio le circostanze della vita richiederanno da lei un eroismo nel sopportare il marito, nell'accudire i figli, no? Ciò non toglie che lo stato matrimoniale di per sé richiede un amore inferiore da chi deve, per amore del Signore, lasciare la possibilità di abbracciare un bambino suo, lasciare la possibilità di disporre della sua vita come e quando vuole e di possedere qualcosa. Ditemi adesso se questo è una cosa difficile da spiegare. L'avete capito voi? No, si può dire più. Non si può dire più. Assolutamente, un tabù. Non lo puoi dire che lo stato virginale è superiore, perché sembrerebbe quasi che noi siamo prima categoria e seconda categoria. Questo è uno dei limiti del pensiero debole. E allora qui Paolo sta spiegando questo, un po' lui è tutto preso da questo amore, vorrebbe che tutti servissero il Signore nella libertà più grande. Certamente lui un po' si getta, quindi va preso anche nella sua foga, no? Il Vangelo è l'inizio della predicazione secondo Marco, lì in questa prima parte della giornata, viene a qualificarsi subito come uno che parla con autorità e non come gli scrivi. Cosa possiamo intuire da questa frase? Che lui aveva l'autorità, ma quale autorità? L'autorità della verità, no? La verità che non è solo parola che esce, ma è testimonianza di vita, era la persona che diceva ciò che era e che ciò che viveva. E le persone percepivano questa forza della verità, che non era come gli scribi che dicevano cose di altri, dottrine di altri, lui parlava della verità che era lui stesso. E poi c'è questa frase che viene ripetuta oggi dai tanti posseduti da Satana, che vuoi da noi Gesù Nazareno? Che vuoi da noi? Ma questa Europa cosa dice oggi a Cristo? Ma tu che vuoi? Noi non abbiamo a che fare con te, no? Cosa vuoi, Signore? Gesù di Nazareth, tu da noi, sei venuto a rovinarci. E lì il Signore lo esorcizza. Dice, taci, esci. C'è un piccolo interrogativo che leggendo questo brano sorge. Questo indemoniato stava pregando con gli altri. Non è come altre situazioni dove viene portato da Gesù perché Gesù lo esorcizzi. No, era con gli altri. Probabilmente neanche lui sapeva di essere indemoniato, perché la possessione diabolica è duplice, ci sono due tipi di possessione diabolica, anche questo non si dice più, fuori modo, no? C'è un tipo di possessione diabolica che può essere anche del santo. Ci sono stati santi che sono stati posseduti dal demonio, il quale con il loro corpo, le loro mani ha spezzato crocifissi, però loro erano non colpevoli, non rei, perché era il demonio che possedeva il loro corpo. Di questo hanno fatto film, hanno fatto altre cose. C'è una paura matta appena si nota, perché quando il diavolo, la sua più grande strategia è non farsi vedere, perché appena si riconosce il demonio, la persona corre in chiesa, non c'è piove, no? Ora, questo genere di indemoniati, e ce ne sono oggi, purtroppo abbiamo sempre meno esorcisti, è vero che molto spesso quelli che capitano e chiedono l'esorcismo non sono veri indemoniati, hanno problemi psicologici, hanno problemi psichiatrici, però tra in mezzo a questi ci sono dei poveri disgraziati che veramente sono indemoniati, no? E quindi hanno bisogno di essere esorcizzati. Io una volta ho assistito a un esorcismo per sbaglio, perché dovevo portare una missiva all'esorcista, allora famoso, padre della Scala Santa, padre Candido. Lui stava facendo un esorcismo proprio lì fuori, si sentiva un po'. Sono cose che ci impressionano, no? Ma poi esiste un altro tipo di possessione, che è il cuore che, vivendo nel peccato, è sempre più affossato nel peccato. Quanto più grave è il peccato, quando il peccato diventa vizio, quando la persona vive nel peccato, è posseduto da Satana in un modo diverso, ma veramente posseduto, perché la sua anima è casa di Satana. Satana entra e esce da quella persona senza che quella persona se ne accorga. Sta a casa sua, sta a casa sua. Se adesso il diavolo vi tentasse o si avvicinasse a voi, voi, quanto più siete nell'amore di Dio, percepite qualche cosa, un qualcosa di inquietudine. Loro no, perché hanno lo stesso profumo di Satana, proprio la stessa puzza di Satana, quindi puzza con puzza non si sente. Quello entra e esce, entra e esce, e sta a casa sua. Però possono avvenire momenti, circostanze in cui scatta e esce. Io ho conosciuto una persona che mi raccontava che si è avvicinata al Signore perché una vita di peccato, ma di peccato giovane, quindi peccati, insomma, sesso, queste cose qui, no? Ma proprio pieno, no? E stava sul muretto con gli altri ragazzi quando è passato un sacerdote e lui gliene ha dette di tutti i colori. Ma non era lui. Questo l'ha fatto riflettere, perché non è stato un atto della sua volontà che ha fatto sì che la persona, arriva il prete e gli dice no, lui ha visto in sé una reazione, perché il demonio di cui lei era abitazione in quel momento ha visto il prete e è scattato su di lui, ha fatto un qualcosa e quello lì è andato a confessarsi, non è andato subito a confessarsi, però quello è stato un momento in cui lui ha capito ha capito di essere nel fango, perché non era lui che ha detto quelle bestemmie. E poi altre due persone mi hanno raccontato simili cose, che nel loro ufficio hanno messo delle immagini sacre, e quando sono entrati quelli che non sapevano che c'erano le immagini sacre, hanno avuto momenti di vero sbandamento. Urla, persone apparentemente normali, che ti vedono quel crocifisso o quel cuore immacolato di Maria, perché sono possedute da Satana senza saperlo. Allora, una circostanza, qualcosa, fa sì che scatti in loro una reazione benefica, perché appena si accorgono che c'è lui, che cosa fanno? Si mettono in fila per un confessionale. Allora, ben venga quando se ne accorgono le persone di questo. Che dire più? Che se noi viviamo nella grazia, amiamo il Signore, Lui sì, ci tenterà, perché tenta tutti, ci tenterà, ci gira attorno, come dice San Pietro, ci gira attorno come leone ruggente cercando chi divorare, ma noi abbiamo l'arma che è l'arma della vigilanza, l'arma dell'umiltà, l'arma dell'amore al Signore e alla Madonna, e noi può farci ben poco. E a lei infatti noi ci affidiamo, perché possiamo nella nostra vita essere nella santa libertà dei figli di Dio. Ricordiamoci quello che ha detto Gesù, no? Chi fa il peccato è schiavo. Noi siamo liberi, figli di Dio, e vogliamo vivere la nostra vita in questa libertà, operando il bene. Amen.